pomeriggio, buonasera, buongiorno. Non sappiamo quando guarderete o ascolterete questo episodio, ma è per noi un grande onore darvi il benvenuto nella prima puntata della seconda stagione di Radio Cactus, il podcast scolastico che, pur essendo nato l'anno scorso durante la DAD e durante la quarantena, continua anche quest'anno in presenza, con un ritorno più o meno alla normalità, con i suoi dibattiti e le sue interviste. E proprio oggi, 10 dicembre 2021, abbiamo deciso di pubblicare il primo episodio. E la scelta di questa data non è casuale. Infatti, il 10 dicembre di ogni anno è stato scelto dalle Nazioni Unite come Giorno Internazionale dei Diritti Umani. Proprio per questo abbiamo portato per voi un ospite molto attivo in questo campo. Stiamo parlando del magistrato Guido Raimondi, che per ben 9 anni ha fatto parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, essendo prima vicepresidente e poi presidente per 3 anni e mezzo circa. Abbiamo deciso di invitare questa personalità all'interno del nostro podcast proprio perché, grazie alla sua lunga carriera all'interno di questo settore, ossia quello dei diritti umani, pensiamo di poter avere con lui un dibattito, una discussione riguardo l'evoluzione o la digressione in alcuni casi dei diritti umani, sia in realtà molto vicine a noi, quelle ad esempio Polonia, Ungheria, Romania, sia in realtà un po' più lontane, ossia Afghanistan, Cina e Medio Oriente. In primis, do il benvenuto al nostro ospite, al magistrato, e apro subito la discussione chiedendogli riguardo un evento più o meno recente, risale a metà agosto, ossia il ritorno in Afghanistan al governo dei talebani a seguito del ritiro degli Stati Uniti. Secondo lei, a cosa può essere dovuto questo ritorno al potere e cosa comporterà nel lungo periodo d'ora in poi?
Innanzitutto saluto tutti gli ascoltatori, ringrazio molto per l'invito e sì, mi ponete una questione che certo va molto al di là del campo dei diritti umani. Perché sono tornati i talebani? Certamente questo è un discorso che ci porterebbe molto molto oltre, un discorso geopolitico di grande rilievo, che però ci porterebbe lontano dalla nostra tematica specifica, che è quella appunto dei diritti umani. Ma prima di parlare di Afghanistan, permettetemi un piccolo inquadramento più generale. Certamente il 10 dicembre è una data importante ed è stata scelta dalle Nazioni Unite per celebrare i diritti umani, perché il 10 dicembre di tanti anni fa, del 1948, è stato adottato un documento fondamentale, cioè la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, acclamato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che erano nate poco prima, nel 1945. Voi sapete che sul piano del diritto internazionale esistono strumenti cosiddetti di hard law, cioè strumenti giuridicamente vincolanti, e strumenti di soft law, cioè strumenti che sono delle raccomandazioni che hanno un peso soprattutto politico e morale, ma che non sono giuridicamente vincolanti. Ora, la Dichiarazione Universale del 1948 appartiene a questa seconda categoria, ma è nonostante questo molto molto importante proprio sul piano del diritto. Perché? Perché segna uno spartiacque nella materia dei diritti umani, segna un nuovo modo di vedere i diritti umani da parte della comunità internazionale, questo sì, giuridicamente vincolante. Quindi qui non siamo sul piano delle pure raccomandazioni o delle dichiarazioni di valore esclusivamente politico e morale. No, qui siamo nel campo del diritto. Cos'è successo nel campo del diritto e cosa è stato quindi sottolineato dalla Dichiarazione Universale? È successo che il modo nel quale gli stati sovrani trattano le persone che sono presenti sul loro territorio o comunque sono assoggettate alla loro giurisdizione, che siano cittadine o che siano straniere, non è più puramente un affare interno di questi stati, ma è un affare che riguarda la comunità internazionale. Cioè vuol dire che fino alla Seconda Guerra Mondiale si poteva affermare, ritenere, rimanendo nel giusto nel campo del diritto internazionale, che il rapporto tra lo Stato territoriale e i propri cittadini, chiamati anche sudditi appunto in quelle circostanze, è un rapporto molto simile a quello che c'è il proprietario e la cosa che è oggetto del suo diritto di proprietà. Quindi nessuno dall'esterno dello Stato poteva sindacare il modo nel quale lo Stato trattava i propri cittadini. qualche tutela maggiore c'era per gli stranieri, ma questa tutela dipendeva dalla maggiore o minore potenza dello Stato di cui erano cittadini e del riguardo che lo Stato territoriale voleva spendere nei confronti di quello Stato. Non di più, una persona non cittadina ma apolide non aveva chiaramente nessuna protezione di nessun tipo. Da cosa aveva condotto questo modo di pensare? Aveva condotto a quelle atrocità che conosciamo. Cioè si poteva ritenere che il modo nel quale la Germania nazista trattava gli ebrei, e quindi fino non solo alle persecuzioni, ma poi per arrivare fino al loro sistematico sterminio, addirittura sul piano del diritto internazionale si poteva considerare un comportamento lecito. Ecco, tutto questo è venuto meno nella prassi del diritto internazionale dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando ci si è resi conto che consentire il pieno dispiegamento della dottrina della sovranità dello Stato poteva portare a quelle atrocità orribili mai presentatesi nella storia dell'umanità, ebbene lì ci si è resi conto che il modo nel quale gli Stati trattano le persone non è affare solo loro, ma può essere affare anche della comunità internazionale. Quindi sono costruibili dei diritti quanto al trattamento degli esseri umani, delle persone, che sono esigibili a livello internazionale, che vuol dire che lo Stato può essere considerato responsabile sul piano internazionale per il modo nel quale tratta i cittadini, non solo i cittadini, tutte le persone che si trovano assoggettate alla sua giurisdizione. Ecco, questo è la grande svolta del diritto internazionale, e la Dichiarazione Universale, pur essendo un documento, come dicevo, di soft law, lo fotografa, lo dichiara solennemente, quindi di qui la grandissima importanza di questo documento. Poi, pensando di trasferirci su un piano invece del cosiddetto hard law, si è cercato poi di dare un significato anche giuridicamente vincolante a quelle dichiarazioni, a quelle espressioni di protezione dei diritti che troviamo nella Dichiarazione Universale. E questo è stato fatto sia a livello universale sia a livello regionale. A livello universale abbiamo i due patti fondamentali delle Nazioni Unite del 1966. Uno dedicato ai diritti cosiddetti di prima generazione, cioè i diritti civili e politici, cioè le libertà classiche. L'altro patto, coevo, della stessa data, sempre 1966, che invece è dedicato alla tutela dei diritti economici, sociali e culturali, cioè i diritti cosiddetti di seconda generazione. Tutti e due questi strumenti sono largamente ratificati. Per esempio, parliamo di Afghanistan. L'Afghanistan ha ratificato il patto del 1966 sui diritti civili e politici. Vedremo poi però che non bisogna farsi troppe illusioni quanto a questa situazione giuridica, che vede quindi l'Afghanistan giuridicamente vincolato al patto.
Al tempo l'Afghanistan era sotto il controllo sovietico quando firmò il patto?
Se n'era appena liberato, era nel 1985.
Okay, quindi era appena diventato Stato indipendente, ok.
Sì. Sì, fu una cosa chiesta dagli americani. Tornando un attimo al nostro discorso, che è importante, perché è necessario avere un inquadramento generale, altrimenti si rischia di farsi un po' delle illusioni sul modo nel quale il diritto internazionale può proteggere i diritti fondamentali, soprattutto in certi paesi. Perché sul piano universale quindi si è realizzata questa cosa, è comunque importante a livello di dichiarazione, ma questo patto di per sé non ha un suo meccanismo giurisdizionale che consenta l'effettivo controllo del rispetto del patto in tutti i paesi. C'è un protocollo addizionale che consente un certo controllo, anche se non dà luogo a delle sentenze vincolanti, come è sul piano europeo, vedremo subito. Ma è un protocollo al quale l'Afghanistan non partecipa, che consente di presentare delle comunicazioni, questo modo dei ricorsi, insomma, individuali, a un organo indipendente, che è il Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, che però, a differenza della Corte Europea, non ha il potere di emettere sentenze che sono obbligatorie, che sono vincolanti per gli Stati. quindi sul piano universale abbiamo questo, sul piano regionale abbiamo dei sistemi un po' più stringenti e ovviamente quello che funziona meglio, quello più efficace è quello europeo, appunto che è costituito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'interno della quale opera la Corte europea dei diritti dell'uomo, che abbiamo già menzionato. E la Convenzione europea fu realizzata molto rapidamente dopo la Dichiarazione universale, neanche 2 anni dopo. La Dichiarazione universale è del 10 dicembre 1948, come abbiamo visto, la Convenzione europea è del 4 novembre 1950, quindi già 1950 gli Stati europei si misero d'accordo per dare vita a un organismo vincolante che potesse effettivamente controllare se i diritti erano rispettati all'interno dei paesi che aderivano al sistema, e con un controllo molto, molto stringente. Ecco, questo diciamo non si è riprodotto automaticamente nelle altre regioni del mondo. Del 1969 abbiamo avuto la Convenzione americana dei diritti dell'uomo, che già ha un meccanismo di controllo, c'è una commissione, c'è una corte che può emettere sentenze vincolanti, ma insomma il grosso difetto di quel sistema è che riguarda essenzialmente l'America Latina, cioè né gli Stati Uniti né il Canada ne fanno parte del sistema di controllo giurisdizionale della Convenzione americana. Poi abbiamo successivamente arrivata anche la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, che ha un suo meccanismo di controllo, ma naturalmente si tratta di strumenti molto meno stringenti di quello europeo, che, come forse è opportuno sottolineare, è essenzialmente legato alla democrazia, cioè il sistema europeo di tutela dei diritti umani funziona solo se si vive in un regime sinceramente democratico. Sinceramente democratico non vuol dire semplicemente che ci sono elezioni libere, questo non basta. Perché il sistema sia democratico nella concezione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, occorre che sia un sistema pluralistico, cioè che le minoranze vengano tutelate, che sia consentito il discorso libero, anche non solo quello che piace, ma anche quello che non piace deve essere tutelato. Ecco, tutto, quindi occorre una certa maturità della democrazia perché i diritti dell'uomo siano efficacemente tutelati e sia possibile un controllo così stringente come quello che abbiamo realizzato a livello europeo. Negli altri continenti, vi dicevo, non è così. Vi ho un po' accennato alla situazione americana, alla situazione africana, l'Asia è ancora più complicata. Ci avviciniamo all'Afghanistan. L'Asia è ancora più complicata perché il concetto stesso di tutela dei diritti umani, per come lo intendiamo noi in Europa, viene considerato con una certa ostilità, perché si tende a considerare questa filosofia dei diritti umani come una filosofia tipicamente occidentale e quindi espressione di potenze che si sono comportate male in Asia, cioè di potenze che hanno seguito delle logiche colonialistiche e logiche imperialistiche in Asia. E questa antipatia, diciamo così, del mondo asiatico verso la concezione occidentale della tutela dei diritti umani è stata espressa anche in modo solenne con una dichiarazione. Nel 1993 i paesi asiatici riuniti a Bangkok hanno adottato un testo che prende sensibilmente le distanze dalla Dichiarazione universale, quasi dicendo la Dichiarazione universale è un qualcosa che riflette la filosofia del mondo occidentale, ma noi non c'entriamo, questa è roba vecchia, è roba colonialistica, noi la rifiutiamo, noi cerchiamo altre strade per il nostro sviluppo. Quindi questo è per avere un po' un'idea della difficoltà della diffusione del linguaggio e della dottrina dei diritti umani, specialmente in Asia. Ecco, l'Asia è il continente più difficile dove sia possibile realizzare un discorso di diritti umani. Ora l'Afghanistan, certo, è una situazione terribile. Il regime che si è instaurato è certamente un regime che non potremmo definire democratico, e certamente non potremmo definire quel regime rispettoso dei diritti umani. Quindi come si fa ad avere un minimo di tutela dei diritti umani? Certamente non sono neanche immaginabili meccanismi del tipo giurisdizionale, tipo giuridico, quali quelli che conosciamo in Europa. L'unico mezzo è quello della sorveglianza internazionale, cioè di mantenere aperti quanto più possibile i canali di informazione, cosa non semplice, ovviamente, in un paese totalitario. La prima cosa che un paese totalitario fa è il controllo dell'informazione, e quindi cerca di impedire che informazioni sgradite al regime varchino i confini, ma tutto sta lì. L'unica speranza di poter avere un minimo di tutela dei diritti umani è di tenere aperti i canali di informazione. Questo perché anche i talebani, con tutto, diciamo, l'orrore, se vogliamo, del loro regime, hanno bisogno di un minimo di credibilità internazionale per poter operare nella comunità internazionale. Certamente si tratta di una mobilità ridotta sul piano delle relazioni internazionali. Il regime dei talebani non è riconosciuto praticamente da nessuna potenza occidentale. Ora, il riconoscimento, come alcuni di voi sanno probabilmente, non ha effetti giuridici, cioè non è che se uno Stato non è riconosciuto non è uno Stato, no, il riconoscimento ha un valore soprattutto politico, serve a indicare la propensione dello Stato che fa il riconoscimento a intrattenere relazioni diplomatiche, commerciali, culturali con il paese che viene riconosciuto. Ma il mancato riconoscimento non impedisce che quella entità sia considerata uno Stato vero e proprio dal punto di vista della comunità internazionale. Quindi l'Afghanistan è uno Stato, anche se il suo regime può non piacerci, ma si tratta appunto di un regime che, pur vivendo in questo limbo delle relazioni internazionali, non avendo praticamente quasi nessun riconoscimento, ma comunque ha bisogno della comunità internazionale per tante cose, per sopravvivere, per gli approvvigionamenti, quindi per tante cose. Quindi ha comunque un interesse a non passare per completamente becero e bieco, quindi ha necessità comunque di mantenere un certo discorso di tutela delle persone. Non è molto, anzi è pochissimo, ma diciamo è tutto quello che possiamo sperare oggi a proposito dei diritti umani in Afghanistan.
Diciamo che più che i diritti umani a loro interessa preservare gli interessi dello Stato e per farlo dovranno preservare al limite i diritti umani.
Almeno lo speriamo, senza farci troppe illusioni.
Dottor Raimondi, una cosa che comunque abbiamo messo tanta carne al fuoco e una cosa che comunque su cui vorrei in un certo senso ritornare è anche sulla questione dell'importanza effettivamente del tuo stato di cittadinanza per quanto riguarda la tutela dei propri diritti quando sei su un suolo internazionale. Quindi di conseguenza io faccio parte, sono un cittadino di una superpotenza, i miei diritti è statisticamente più probabile che vengano rispettati in più posti. Adesso questa cosa, nell'ultimo periodo, diciamo che i diritti dell'uomo e le diverse vedute dei diritti dell'uomo sono anche territorio di conflitto internazionale, dove appunto diciamo che c'è un Occidente che vorrebbe una tutela più stretta e poi tutta un'altra parte del mondo in cui vengono messi in un certo senso in secondo piano. Però cosa accade facendo così? Che anche un po' l'Occidente, per evitare lo scontro, cerchi in un certo senso di, vabbè, chiudiamo un occhio. Secondo lei questo atteggiamento è fruttuoso? Cioè, secondo lei come ci dovremmo comportare con chi? Ho capito che a livello giuridico non possiamo fare niente, ma come ci dovremmo comportare con chi non rispetta appunto questi diritti?
Beh, no, non è che, no, adesso non vorrei essere stato frainteso, non è che il livello giuridico sia impraticabile, no? non è impraticabile. Più abbiamo detto, l'Afghanistan, per esempio, è vincolato dal patto del 1966, quindi è possibile un linguaggio giuridico, però poi dare effetto alla norma, certamente dall'esterno non è certamente possibile. Ma lei ha sollevato diverse questioni con la sua domanda. Prima tra tutte quella della cittadinanza, questo è importante perché i diritti umani sono universali. Cioè, questa è la dichiarazione del 1948, si chiama universale proprio per questo, perché i diritti non sono legati al possesso di questa o quella cittadinanza, si ha diritto alla tutela dei diritti fondamentali perché si appartiene al genere umano, punto e basta, non è necessario niente altro. Ecco, detto questo, naturalmente, poi è ovvio, sì, certamente, quando andiamo a confrontarci con paesi non democratici, con paesi non rispettosi dei diritti umani, meglio naturalmente avere la cittadinanza, come diceva lei, di un paese potente. Ovviamente, perché qua il cattivo locale avrà tutto l'interesse a non offendere il potente che sta fuori, per ovvie ragioni. Questo però, appunto, non siamo più nel campo del diritto, ma siamo nel campo della forza e nel campo della politica pura. E lei poi qui ha posto questo tema che è importante, che è appunto quello dell'universalità dei diritti umani, che restano tali, insomma, quindi anche i sistemi regionali sono fatti per proteggere i diritti che però sono universali. Il migrante che sbarca a Lampedusa è come, anzi molto prima, quando appena entra nelle acque territoriali o anche prima di entrare nelle acque territoriali italiane, basta che venga abbordato da una nave con bandiera italiana ed è sotto la giurisdizione italiana e quindi è coperto e protetto dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. La sua cittadinanza non ha nessuna importanza. Questo è un dato forte da chiarire. E poi l'altro tema grande che lei ha lanciato è quello della realpolitik, e cioè fino a che punto siamo disposti a morire per i diritti umani. E la risposta appunto non è giuridica, ma è politica ed è fino a un certo punto. Cioè, certamente la tutela dei diritti umani oramai fa parte dell'identità europea e questa è una grande conquista e questo non va dimenticato. Quando si parla di sovranismo, si parla di anti-Europa, insomma, bisogna fare molta, molta attenzione perché si rischia di perdere un dato, quello della nostra identità, che oramai comprende la democrazia pluralistica, comprende lo Stato di diritto, comprende la tutela dei diritti umani. Abbandonare questo sentiero sarebbe molto, molto pericoloso. Quindi dicevo, chiaramente questa è la nostra identità di europei. E c'è una tendenza ovviamente a riportare questo nelle scelte di politica estera e anche di economia internazionale che si fanno, ma naturalmente sono limiti. Limiti dovuti, se il petrolio lo vende solo lo Stato torturatore, io me lo compro dallo Stato torturatore, che devo fare? Se no le case rimangono al freddo, le macchine non camminano e quindi la mia economia se ne va a rotoli e quindi questa è una realtà. Adesso io credo che adottare un atteggiamento puramente etico rischia poi di diventare un atteggiamento moralistico. Certamente ci sono delle esigenze, c'è il detto latino primum vivere deinde filosofare, che purtroppo è vero, perché certamente noi riteniamo che la dignità della persona umana vada difesa non solo sul suolo europeo, ma dappertutto. E questo fa parte della nostra oramai della nostra filosofia, e come dicevo, è una grande conquista. Ma non si può pretendere che le politiche degli stati europei siano rigorosamente orientate, rigorosamente vuol dire senza eccezioni, a questo. Questo è praticamente impossibile.
Allora, dottor Raimondi, giusto una cosa. Come ha detto sia adesso sia prima, per tutelare i diritti umani ci sono organi, possiamo dire, giurisdizionali che hanno più o meno potere. Io vorrei soffermarmi proprio su quello di cui lei ha fatto parte, ossia la Corte Europea dei diritti umani, che immagino abbia come campo d'azione proprio l'Europa, quindi i paesi che compongono il continente europeo. In merito a ciò, scusi, ci sono due nazioni che recentemente non sono diventate proprio il massimo per la tutela dei diritti umani, che sono Ungheria e Polonia. Immagino che lei abbia sicuramente sentito parlare dei numerosi scandali dovuti ad alcune leggi che vanno a violare i diritti umani oppure la tolleranza verso le minoranze. Nel corso del suo mandato, le è mai capitato di trovarsi a dover risolvere delle dispute che riguardassero questi due paesi?
Beh, diciamo che la lista è anche più lunga, del Consiglio d'Europa e quindi della Convenzione europea fanno parte anche la Turchia, la Federazione russa, l'Azerbaigian, tutti paesi che hanno avuto problemi seri con la difesa dei diritti umani. Ciò nonostante continuano a far parte del Consiglio d'Europa, continuano ad essere parti contraenti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il che, a mio sommesso parere, è un bene, cioè è bene che paesi che entrano in tensione con i valori fondamentali, che come ricordavo sono quei tre, cioè la democrazia pluralistica, lo Stato di diritto, la tutela dei diritti fondamentali, stati che entrano in tensione per varie ragioni, e sono certamente questo è successo con i due stati che lei ha citato. E diciamo che per la verità, per Ungheria e Polonia non si è trattato di casi eclatanti di violazione dei diritti delle minoranze, quanto piuttosto di tensioni con lo Stato, con i principi fondamentali dello Stato di diritto, in particolare dell'indipendenza della magistratura. In particolare ora con la Polonia, ecco, c'è una forte tensione perché ci sono oltre 70 procedure, cioè ricorsi portati alla Corte europea dei diritti dell'uomo che riguardano le recenti riforme della giustizia che sono state realizzate in Polonia e che, secondo i ricorrenti, portano ad un asservimento della giustizia ai voleri dell'esecutivo, il che è la contraddizione dello Stato di diritto. Se non c'è una magistratura indipendente, niente può funzionare nello Stato di diritto. Membro di minoranza potrà vedere i suoi diritti tutelati se c'è una magistratura che obbedisce agli ordini del governo, che ovviamente non ha interesse a proteggere le minoranze, per definizione. Quindi questo è questo che un po' sta succedendo adesso, che è finito sui giornali, ma abbiamo avuto e ci sono ancora tensioni, forse anche più gravi, con la Turchia. Qui appunto devo insistere su questo legame tra democrazia e diritti umani. La Convenzione europea è una convenzione del Consiglio d'Europa, che è una delle più antiche organizzazioni europee, organizzazione che appunto è basata su quei principi, cioè chi non rispetta la democrazia, chi non rispetta lo Stato di diritto, chi non rispetta i diritti umani non può entrare nel Consiglio d'Europa. Se entra e poi comincia a violare questi principi, viene espulso. Questo è successo già con la Grecia dei colonnelli alla fine degli anni 60. E quindi c'è un legame certamente geografico, nel senso che ci sono convenzioni del Consiglio d'Europa che sono aperte anche a paesi non membri, quindi anche a paesi non europei. Per esempio, c'è una convenzione che ha avuto una certa notorietà per il trasferimento delle persone condannate, che consente a detenuti stranieri di scontare la pena in patria, è una convenzione della quale, per esempio, sono parti anche gli Stati Uniti, e quindi questo è possibile. Non è possibile però per la Convenzione europea, sia per questa ragione geografica, perché si è voluto mantenere carattere regionale, cioè limitato all'Europa del sistema, ma anche per una ragione più profonda, che è questa, quella del legame tra democrazia e diritti umani, nel senso che, essendo i controlli della Corte europea stringenti, essendo le sentenze vincolanti, poi magari ne parliamo, vi dico cosa succede dopo una sentenza della Corte, quindi essendo gli stati poi obbligati ad eseguire le sentenze, anche se questo comporta il cambiamento di una legge, quindi dicevo, solo paesi che sono sinceramente democratici possono accettare obblighi di questo livello così stringente, così penetrante. Questa è l'idea che lega Consiglio d'Europa e Convenzione europea, per cui solo i paesi che hanno superato quel test di democraticità possono diventare parti della Convenzione europea e assumere questi obblighi. Quindi c'è questo aspetto che molti magari tendono a lasciare sullo sfondo e che invece è di grande importanza. E poi collegato a questo c'è il tema della sussidiarietà. Nel sistema europeo si può adire la Corte europea dei diritti dell'uomo, cioè il livello internazionale, solamente dopo aver esperito le vie di ricorso interne, cioè bisogna prima seguire tutti i gradi di giudizio del paese che si intende accusare di una violazione, solamente dopo si può adire la Corte europea. Questo è un principio che viene indicato come sussidiarietà e che può entrare in crisi. Lo è entrato in crisi, per esempio, per la Turchia. Non so se voi avete seguito gli avvenimenti in Turchia successivamente al colpo di Stato, che c'è stato nel 2016. Ecco, lì c'è stata una intrusione forte del governo nell'amministrazione della giustizia, intrusione, diciamo, che si è tradotta non solo in norme di legge, ma addirittura in incarcerazioni, cioè moltissimi magistrati sono stati imprigionati e molta parte dell'opinione dissidente turca pensa che i rimedi interni turchi semplicemente non siano affidabili, cioè che ci sia un fallimento del sistema giudiziario turco. Per cui si critica la Corte, dice: ma tu Corte perché comunque imponi ai turchi che vogliono venire davanti a te di seguire prima le vie giurisdizionali interne, quando sappiamo tutti che è un sistema fallito? Però lì il discorso può essere scivoloso, perché se la Corte di Strasburgo dicesse: sì, avete ragione, il sistema giudiziario turco è fallito, quindi potete venire qua direttamente, e implicitamente cosa avrebbe detto? Avrebbe detto: ma allora la Turchia, se non ha una giustizia degna di questo nome, non può essere un paese democratico ai sensi dello Statuto del Consiglio d'Europa. E se non può essere uno Stato membro del Consiglio d'Europa, non può essere neanche parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. E quindi questo vorrebbe dire espellere la Turchia dalla famiglia del Consiglio d'Europa, dalla famiglia della Corte europea.
Nel caso poi di un'espulsione sarebbe ancora più difficile controllare e tutelare i diritti umani in quel paese poi.
Lei capisce il dilemma, naturalmente, che si pone, ed è proprio questo. Ma mi faccia dire un momento, forse può essere interessante capire fino a che punto le sentenze della Corte europea hanno poi un impatto reale nella vita di tutti. Questa è la parte più importante. La sentenza della Corte europea può, se trova una violazione di uno dei diritti previsti dalla Convenzione, normalmente accorda un risarcimento alla vittima, si chiama equa soddisfazione, e poi condanna lo Stato a pagare le spese legali, insomma, che sono servite perché la vittima della violazione ottenesse ragione a Strasburgo. Ma non finisce qui, perché le sentenze della Corte devono essere eseguite. L'esecuzione spetta al paese che è stato condannato, ma c'è un organo internazionale che supervisiona la corretta esecuzione di queste sentenze, ed è il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. È l'organo politico di direzione del Consiglio d'Europa ed è formato dai ministri degli esteri dei paesi membri. I paesi membri sono 47, poi sono tanti, sono molti più dei 27 paesi membri dell'Unione Europea. E questo organo esamina periodicamente lo stato di esecuzione delle sentenze e non si accontenta di verificare se lo Stato ha pagato le somme che la Corte ha ordinato di pagare, ma va al di là di questo e innanzitutto verifica se lo Stato ha preso tutte le misure possibili per riportare l'individuo che ha subito la violazione nella stessa situazione nella quale si trovava prima della violazione. Caso tipico: Se un individuo ha subito una violazione procedurale grave in un suo processo penale, per esempio, ecco, il Comitato dei Ministri verifica che lo Stato abbia rimediato a questa violazione. Ora, rimediare a una violazione procedurale in un processo penale non vuol dire mandare assolta la persona, ma vuol dire rifare il processo eliminando quella violazione che è stata trovata dalla Corte. Poi la persona potrà essere anche condannata ugualmente. L'importante è che venga rimossa la violazione. Questo per quanto riguarda le misure individuali, ma ci sono anche delle misure generali. Questo è forse l'aspetto anche più importante. Cioè, se la sentenza della Corte rivela un difetto della legge, no? E allora per cui la violazione rischierebbe di riprodursi tante volte perché la legge continua ad essere applicata, e allora è dovere dello Stato cambiare la legge. E il Consiglio, il Comitato dei Ministri verifica questo, cioè non è soddisfatto il Comitato dei Ministri finché la legge non viene cambiata seguendo le indicazioni della Corte. Quindi vedete, è un impatto molto, molto, molto forte, che non c'è in nessun'altra parte del mondo, né in America dove c'è il sistema interamericano, né in Africa, né tantomeno in Asia per le ragioni che abbiamo detto.
Visto che stiamo comunque mo parlando anche di Asia, di America, eccetera, io vorrei sottoporre la questione anche per esempio della Cina. Comunque la Cina è oggettivamente una potenza emergente, fondamentale per l'economia mondiale, anche per esempio per la crisi dei semiconduttori che sta mettendo in ginocchio i mercati mondiali, eppure noi sappiamo per esempio che sta attuando una sistematizzazione della classe degli uiguri. Cioè, piano piano sta cercando di de-ugurizzare, e comunque è una cosa che va contro i diritti umani, ma allo stesso modo la stessa Cina, come ha detto già lei, utilizza una politica anti-europeista, comunque di stampo populista. E nel mondo si sta molto imbastendo questa retorica dell'Europa cattiva e dei paesi oppressi dall'Europa in precedenza, comunque quelli giusti, pure se stanno attuando cose sbagliate.
Sì, questo io non è che abbia grande competenza per rispondere su questo, sono un giurista e quindi questa è una domanda assolutamente politica, ma purtroppo è così. Ecco, per le ragioni che dicevo prima, non è oggi impedito alla comunità internazionale sollevare delle preoccupazioni rispetto al modo nel quale un sovrano territoriale, uno Stato, tratta una propria comunità. Questo è possibile oggi, anche se nonostante questo, tutte le volte che una potenza straniera leva la sua voce a tutela degli uiguri, ci sono proteste senza fine del governo cinese che dice che questa è una questione puramente interna, nessuno ha il diritto di occuparsi. Ma diciamo, sul piano del diritto internazionale, almeno questo risultato si è ottenuto. Adesso non è più considerato un illecito internazionale occuparsi del modo nel quale una comunità che vive in un altro stato è trattata se sono configurabili delle violazioni dei diritti umani. Perché, ecco, un'altra cosa importante va detta. Indipendentemente se uno stato abbia o non abbia ratificato il patto del 1966, comunque è vincolato dal diritto internazionale generale e certamente, settore abbastanza ristretto, ma le violazioni più evidenti dei diritti umani, per esempio quella il divieto di tortura, non solo è prevista da convenzioni internazionali, ma è previsto dallo stesso diritto internazionale generale, cioè dal diritto consuetudinario. Un diritto che si applica a tutti gli stati, quindi senza necessità di nessun atto volontario di adesione, e quindi certamente chi lo Stato che sia responsabile di tortura commette un illecito internazionale che ha anche un effetto, come si dice, erga omnes, cioè quell'illecito potrà reagire non solo lo Stato di cui la vittima è cittadino, ma qualunque altro stato, perché si tratta di un comportamento che offende l'intera comunità internazionale. Questo piano giuridico, naturalmente, ma può rimanere troppo un flatus vocis, perché naturalmente poi qui è la politica che la fa da padrone, per cui certamente finché non si realizzeranno condizioni di maggiore democraticità in Cina, e non mi pare che siamo vicini a questo sviluppo, ecco, sarà molto, molto difficile tutelare effettivamente i diritti, umani.
Giovanni, vuoi aggiungere qualcosa tu?
No, a dire la verità, il professore è stato più che esaustivo. Diciamo che comunque noi ragazzi siamo particolarmente legati a queste tematiche perché siamo nati un po' sotto l'idea dei diritti umani.
Ed è giusto, è molto bello che sia così, perché occorre anche un po' di entusiasmo, occorre un po' di partecipazione anche emotiva perché questo discorso venga portato avanti, naturalmente. Non può essere un discorso asettico, un discorso puramente tecnico. Sul piano europeo, diciamo, è un discorso tecnico, è un discorso, sì, cioè, ma voglio dire, però noi siamo fortunati, diciamo così, noi viviamo in una zona del globo terrestre, diciamo, privilegiata rispetto a tante, tante altre zone dove purtroppo, insomma, non c'è garanzia, non c'è vera tutela per i diritti.
Va benissimo. Io magari chiuderei qui l'episodio, magari facciamo una seconda parte in futuro, perché comunque vogliamo cercare di mantenere gli episodi un po' più compatti per rendere la fruibilità migliore per i ragazzi. È stato davvero un piacere, penso che tutti quanti, parlo a nome sia dello staff di Radio Cactus, sia appunto degli studenti del Torricelli e delle altre scuole che guardano il podcast, sarà molto molto interessante. È stato molto interessante perché abbiamo visto anche, in un certo senso, tante sfumature che giustamente dall'esterno non si riesce, cioè si parla di queste organizzazioni, di questi comitati, ma non si riesce a percepire che ci sono delle persone che effettivamente ragionano su questi temi, cioè c'è un po' questo distacco, diciamo, di realtà. E quindi ha fatto davvero tanto tanto piacere e la ringraziamo di essersi reso così disponibile.
Sono io che ringrazio voi. Grazie, grazie a voi e grazie agli ascoltatori.
Chiudere qui l'episodio. E inviterei tutti quanti gli spettatori a condividere. Ciro, questa parte è tua.
Invitiamo tutti gli spettatori, in primis a seguirci su tutti i nostri social, quindi Instagram, chiocciola redazione Cactus, Spotify, YouTube, ma anche Apple Podcast quest'anno, dopo 6 mesi probabilmente. C'è anche quello. Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi, così da essere aggiornati riguardo a nuovi episodi. Fare proposte nel caso nei commenti, se voleste avere un argomento, un dibattito riguardo a qualcosa. Detto ciò, se nessun altro ha da aggiungere qualcosa, in primis ringrazio la dirigente scolastica e la professoressa referente che ci permettono ogni volta di organizzare il podcast al meglio. Ringrazio il nostro ospite nuovamente, lo saluto, saluto tutti voi e auguro a tutti una buona giornata. Arrivederci.
Arrivederci.